Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima di Maracanã.
Dando il buon pomeriggio anche agli amici di Gol TV che si uniscono anche al canale 61, perché poi mi sottolinei che saluto Gol TV e non saluto il 61 di Network.
Devi salutare tutti. Bisogna essere sempre molto garbati con tutti.
Salutando tutti, benvenuti a tutti. Allora, l'anteprima di Maracanã che riparte tra poco con un ricordo speciale che
sì, un ricordo speciale, ci teniamo tantissimo. Oggi sarà una giornata dove si parlerà di attualità, ma avremo una serie di ospiti che hanno vissuto delle storie importanti proprio con Mister Bagnoli, e mi fa tantissimo piacere aprire veramente con un amico della radio, ma con un giocatore, persona che è stata molto importante per quella squadra che ha colto lo scudetto nell'84-85, il Verona guidato da Bagnoli. Abbiamo Antonio Di Gennaro.
Ciao Antonio,
ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Ciao Antonio, ci tenevamo tantissimo con te a ricordare questo mister straordinario.
Partire da facendo sentire ad Antonio
un pensiero, che ti facciamo
la voce del mister in quella giornata speciale, subito dopo il fischio finale, intervistato.
Allora Antonio,
sentiamo
questo passaggio che ha intercettato Francesco oggi in redazione, e poi così ci racconti quello che vuoi di Mister Bagnoli. Vai.
Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
Ma ce lo meritiamo tutti.
Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
Ma forse perché
ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Bagnoli, che sapore ha lo scudetto con l'abbraccio?
Abbiamo vinto! Ma penso che sia un qualcosa che uno sente dentro, che diciamo un'avventura di un anno che viene consacrata in questi momenti qua.
A questo punto dici sempre che te l'aspettavi, ma quando arrivo questo fischio finale penso che sia stata una liberazione.
Ma più che altro sono queste attestazioni qua che prendono magari dentro di noi, insomma.
Senti, il discorso del futuro non lo vogliamo fare, ma il Verona è una realtà, cioè l'hai cresciuta dentro, è una squadra fortissima, ma tu eri convinto che potesse farcela?
No, direi che questo non era il programma dall'inizio, sicuramente no. A un certo punto ci abbiamo creduto, certo.
Antonio, grande emozione.
Beh, intanto diceva ce lo siamo meritati tutti, come dire, nel senso metteva sempre il noi invece che l'io. Poi vi devo ringraziare che ho risentito anche Gian Piero Galeazzi, un vero giornalista Rai di un livello che ovviamente forse adesso non ce ne sono più. E quindi, che dire, 7 anni meravigliosi. Poi ovviamente parlo dell'uomo più che altro, perché l'allenatore è normale che ce lo ricordiamo un po' tutti. Mi ricordo l'anno prima, insomma 2 anni prima che dovessi andare via dal Verona, e io mi ero separato dalla mia prima moglie, e quindi io andai a parlare con lui perché vivevo un momento un po' così particolare. Lui si spogliò della tuta e partì l'uomo, nel senso che mi stette vicino, capì il mio momento, e per me è stato un fattore ancora di più di aver legato, di aver capito che c'era di fronte, oltre all'allenatore, c'era una persona con dei valori, con dei principi che ovviamente poi sai, fai sempre il rapporto, il campo, la tattica, la tecnica, lì si andava poi sul fatto personale, e per me è stato un qualcosa di bello. Poi 7 anni stupendi, lui non mi ha mai voluto vendere, ho avuto delle richieste, ma e lo ringrazio ancora, perché doveva andare via, però ovviamente lui, il ruolo di regista per lui era fondamentale, che poi piano piano l'ho fatto durante gli anni. Io all'inizio facevo la mezzala, poi c'è un aneddoto bello quando arrivò Dirceu il primo anno, il grande José, che sai, dice, veniva questo brasiliano, lui aveva paura che magari sai i brasiliani salivano poco, fanno così, invece poi si accorse che José era un professionista incredibile. E c'è un aneddoto della prima amichevole che facemmo a Verona, proprio con la Fiorentina, pensa, la prima proprio uscita dopo il ritiro, e lui dette le formazioni, no? Faceva allora 7 Fan, 8 Sacchetti, 9 Dirceu, 10 Di Gennaro, 11 Penso, era il primo anno di Serie A. Ma preparatevi, allora si va a spogliarsi, lui arriva José e mi fa, dice, guarda che io siccome sono venuto a Verona, tu sai, vengo, ho dei contratti pubblicitari, dovrei giocare col 10, hai problemi tu? No, diglielo al mister. E da allora nacque io che giocavo al numero 9. Infatti chiediamo, come? Dice Gennaro numero 9? Già. E in effetti, perché anche per noi non era un problema la maglia, il numero, era la maglia che dovevamo onorare, cosa che adesso la baciano, poi se ne fregano perché c'è i contratti pluriennali, milionari di altre squadre, procuratori e quant'altro. Lì c'era un discorso completamente diverso. Lì, anche lì, insomma, ecco, il valore dell'uomo si manifestò. Insomma, tanti aneddoti. Poi lo paragonavano a uno, diciamo, che non rideva, non faceva. Invece no, tra di noi eravamo tutt'uno, insomma, ci voleva un gran bene, ci ha sempre detto le cose, ci ha trasmesso la mentalità. Ricordatevi, ragazzi, che una squadra la mentalità la crea in trasferta. Se vinci in trasferta, poi all'epoca non c'erano i tre punti, no, c'era la famosa media inglese, quindi se vinci in trasferta, come dire, la squadra si vede lì, dice ci dobbiamo difendere, non bisogna avere paura di difendersi, ma quando abbiamo la possibilità di attaccare bisogna andare. Ci ha trasmesso queste cose, mi ricordo proprio anche il primo anno di Serie B con il Verona a Cremona. E quindi tante cose. L'ultima volta in cui ci parlai, perché lui poi non è stato bene, infatti è morto in questa casa di cura perché non era più gestibile, aveva fatto 91 anni il 3 luglio, mi ricordo 6 o 7 anni fa, che ancora ovviamente lo chiamavo ogni 3 luglio per il compleanno. E quella volta lì ti detti del tu. Scusate.
No, Antonio, non ti devi scusare.
Mi fa male il senoccio, il ginocchio, no? E si disse, ma come stai? Ridati del tu. Vabbè.
Perché tu gli davi sempre del lei, vero? Mi ricordo che tu mi avevi raccontato una volta. Sì. Ma era una cosa che un po' facevate un po' tutti, vero Antonio?
Tutti avevate Volpati aveva giocato con lui, quindi il tu, Guidetti, mi ricordo quando arrivò secondo anno, il primo anno Serie A. E noi no, poi ci fu quell'occasione, lo chiamai. Come sempre, gli detti, come stai, mister? Mi fa male il senoccio, mi fa male il ginocchio. Vabbè, detto in veronese, mischiato con il milanese. Vabbè.
No, Antonio, sai cos'è? Che veramente, cioè, poi tu hai vissuto con lui una storia bellissima, era un altro calcio. Adesso uno non vuole essere sempre retorico,
no,
da questo punto di vista.
È bello perché... Sì. Ora dicono ok, vabbè, ma io ho visto anche ora il blocco basso. Il blocco basso cos'è? Ora parlano di blocco basso, è catenaccio. Ma non è detto che uno si deve difendere perché magari la squadra avversaria ti impone di difendersi. Però lui diceva ok, però quando c'è da andare, noi giocavamo, sì, il famoso 3-5-2, ma Triscella era il primo che veniva fuori quando dovevamo impostare. Io facevo regista, Brighe 9 gol da mediano, Sacchetti, Bruni e Mezzali che giocavano hanno fatto gol anche loro. Fanno e Marangone erano gli esterni di centrocampo, erano i due siluri, due locomotive, i due attaccanti sempre. Lui, gli attaccanti erano quelli che ti facevano giocare bene la squadra. E vedi ora, chi non c'ha l'attaccante, giocano bene, no? Finto 9, sì, tutto quello che vuoi. Però poi i grandi allenatori, ma sono convinto che qualcuno le ha cambiate anche il modo di interpretare certe metodologie dell'allenamento, Sacchi, Guardiola, assolutamente. Però poi contro il calciatore, se tu non hai calciatori, tu puoi giocare bene quanto vuoi oppure fare la zona o non zona. Poi parliamoci adesso anche di discorso della zona, andiamo ai mondiali così magari stempereremo un po' anche l'emozione. Avete visto i gol che prendono in area di rigore? Ma cioè, attaccanti sono soli, oh. Ma di che parliamo? Questo lo vedo da una vita, da tanto che io faccio le telecronache. Cioè, oggi non si marca più in area di rigore, quindi tante cose sono migliorate, ok, però alcune sicuramente sono esasperate, in un senso che sì, tanti allenatori fanno un grande calcio, però poi bisogna anche valutare l'aspetto in cui ottiene dei risultati. Ma per l'amor del cielo, a me va bene tutto, però poi il calciatore che decide, che va a prendersi la posizione, che determina, perché questo insomma è sempre stato così. Poi sul discorso fisico la tecnica è stata un po' ridimensionata, l'aspetto qualitativo, però se poi andiamo a vedere anche le grandi squadre che arrivano tra la Premier, i campionati importanti e anche ora il Mondiale o l'Europeo, alla lunga sono quei giocatori che hanno più qualità che determinano sempre.
Senti Antonio, voglio chiedere una curiosità, qual era la qualità secondo te migliore di mister Bagnoli? Dal punto di vista, non so.
Ma quella di dire sempre quello che noi volevamo sapere, perché lui primo giorno di ritiro a Cavalese oppure i primi anni dove che facevamo Serie B, lui diceva la squadra è stata fatta così. Poi ci sono quelli che sulla carta non li chiamava riserve, perché per lui era un fatto non bello. Ecco, anche lì si vedeva lo spessore dell'uomo. Quelli che non giocano ma poi li allenava lui. Non è che, sai, ora ci sono in uno staff ci sono 7-8 assistenti, quindi ti prendono chi non gioca la rosa di 25-26, i 7-8 salivano dalla parte, no? Lui li allenava lui, perché li doveva tenere in considerazione. Loro lo apprezzavano, infatti, quando c'era il momento che qualcuno mancava, mi ricordo quando lui ha detto la partita della Juve, che è stato, diciamo, capisci, gol 1-1 io, e mi ricordo ci mancavano 3 giocatori sulla carta, ma quelli che giocarono fecero meglio degli altri, perché lui sapeva, ecco la gestione del gruppo che adesso è ancora più importante, quella che sicuramente ora serve agli allenatori affinché uno fra tutti è scalone dell'Argentina. Tu che non è stato così, e possiamo dire anche Nagelsmann non è stato così con la Germania. Sono quegli allenatori che sicuramente hanno delle qualità, ma vanno oltre, vogliono essere superiori a tutto, e non è così. Carlo Ancelotti, a proposito di che bolliranno tutto, Carlo Ancelotti va dentro il calciatore, ma non il calciatore, va dentro l'uomo, la persona, perché lui deve gestire i grandi campioni, e non è semplice.
Antonio, scusa, posso chiederti se avete mai parlato del perché ha smesso col calcio, se non sbaglio nemmeno a 60 anni, tra l'altro?
Ma lui andò il secondo anno all'Inter, fu esonerato anche perché lui soffriva le grandi rose, sai, quelle numerose, e lui rimase talmente male che il disagio era così, quando diceva basta, basta, non è che poi ci ripensava, sai, anche perché lui l'aspetto economico l'ha sempre visto come qualcosa di importante, ma lui sa cosa vuol, da dove era venuto, perché l'importante è l'umiltà delle grandi persone, io diciamo così, la valorizzo, nel senso che bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, e lui è partito dalla Bovisa, dove la fame era vera, e quindi il rispetto per gli altri era la prima cosa. Oggi di rispetto, insomma, è un po' difficile, però fa parte dell'evoluzione della vita, non soltanto del calcio.
Senti Antonio, aveva un rapporto particolare con qualcuno di voi? Insomma, c'era un riferimento per Bagnoli in campo, oppure no. Non c'era, era tutto il gruppo?
Un po' tutti, bastava, poi c'era insieme a lui, c'era il nostro Ciccio Mascetti, ci ha lasciato anni fa, erano tutt'uno loro, ecco perché il rapporto allenatore direttore sportivo per loro era un tutt'uno, quindi i giocatori se li prendeva perché l'allenatore voleva questo, scelevano insieme. Ora magari sapete benissimo, tra procuratore e quant'altro, l'allenatore chiede 5 giocatori, il direttore sportivo ne porta 2, perché 3 le deve prendere perché c'ha accordi con altri. Questa è la realtà, è inutile che si vada a scoprire l'acqua calda, e quindi Mascetti è stato un riferimento per lui e per noi, un fratello maggiore. E non aveva, è ovvio, ripeto, con Guidetti e lo stesso Volpati si davano già del tu, perché insieme, mi sembra normale, ma noi l'apprezzavamo questo.
Ti ha mai rimproverato? Ti faccio questa domanda qua, ti ha mai fatto un rimprovero? Ti sei mai arrabbiato con te?
Ancora voglio,
ce ne ricordi uno in particolare?
Perché mi ricordo, non tirai in porta, lui disse ma come, in allenamento fai sempre tiri destro e sinistro, perché ovviamente lui faceva sempre molti tiri in porta, e si alzò perché sapeva da fuori area io potevo, però sai, mi ricordo se avevo fatto un assist, avevo cercato di fare un dribble, mi ricordo. Però sì, ma era, ripeto, parlare di Bagnoli per me, ma anche per tutti noi, oggi ci siamo sentiti nella nostra chat, e credo anche quelli che ha avuto al Genoa, ricordiamoci, lui ha vinto all'Anfield,
come no, infatti noi avremo
al Genoa, al Genoa lui arrivò, che mi ricordo andò proprio, fece una conferenza stampa prima di un derby in cui accusò tutta la tifoseria del Genoa, e prima del derby, scusate il tempo, bisogna avere i coglioni per farlo. Però lui vinse il derby, e lui poi diventò, ovviamente se perdeva sai com'è il mondo nostro, no?
Certo.
Però lui fece capire che non era giusto in quel momento attaccare i giocatori, cioè fece valere il gruppo, la forza,
certo.
Quindi da lì poi sappiamo che fece un grande campionato e poi vinse all'Anfield, non è da tutti,
no, quella è una grandissima storia. Stavo leggendo al volo, poi non so se Francesco ha ancora qualche altra domanda prima di salutarti, leggevo al volo un po' di numeri di quella stagione: 42 gol fatti dal Verona, come l'Inter che arrivò terzo, miglior attacco insieme all'Inter, il miglior attacco lo fece, scusatemi, la Juventus con 48 gol, mentre fu la migliore difesa quella del Verona con 19 gol subiti, soltanto 2 sconfitte con Avellino e Torino in quella cavalcata, Antonio.
Sì, mi ricordo a Torino in casa, col Toro in casa e una rovesciata di Schalke nel 2-1, e poi quella sconfitta dove mi sembra andammo poi a giocare a Milano, un po' diciamo ci siamo un po' preoccupati, perché sai, ripeto, poi la Juve stava ritornando, infatti il pareggio della Juve, quel pareggio, fa sì che la Juve non rientrò nel giro scudetto, insomma, quando rientra la Juve diventa poi sempre molto difficile.
Molto difficile, certo.
Quindi la difesa, quella che ovviamente dicevo, Fontolan, Ferroni, sì, Volpati, ha fatto anche il terzino, poi Fabio Marangon, Donà, Fabio, per esempio un giocatore c'era, Fabio Turchetta, non è mai stato diciamo molto considerato nel senso di nome, ma era un giocatore che tecnicamente lui palleggiava con il limone, con il taglio, infatti noi chiamavamo tagliatore perché lui palleggiava con il taglio. Maradona l'avete visto palleggiare con il limone, lui era uguale, ve lo garantisco, domandate a tutti i miei ex compagni.
Che forte. Sì, leggo la formazione: Garella, Tricella, Volpati, Fontolan, Bruni, Marangon,
Peroni si era fatto male, sì, poi sì, c'era Bruni, Mezzala, Sacchetti si fece male anche lui,
Brighildi, Gennaro Fanna, Elcher e Galderisi, sì, questo era... sì, sì. E poi c'è, come hai detto tu, tanti altri.
Vi dico un aneddoto, e poi lo disse anche Hans-Peter Briger, quando fu intervistato, mi sembra qualche mese fa, dice: rapporto con Bagnoli, la prima domenica giocammo con il Verona di Maradona, a Verona, no? Vincemmo 3-1. E viene e fa Briger, viene in stanza e mi fa: tu domani Maradona, buonanotte, fine.
Tu hai domani dormito? Maradona. Hai dormito?
No, a lui glielo disse, a Briegel.
A Briegel.
Ah, ok.
Gli disse: tu domani, ma cioè, marcava Maradona, gli fece gol e poi vincemmo 3-1, gli fece il 3-1 finale.
Sì, 3-1. Briegel, Galderisi di Gennaro.
Esatto.
Tra l'altro, stavo dando un'occhiata, Antonio, la prima sconfitta voi l'avete subita a gennaio.
Sì, ad Avellino.
Sì. 18 giocatori in rosa.
Avellino, mi ricordo che nevicò 3 giorni e si misero a spalare anche i giocatori che volevano giocare per forza.
Sì, sì.
1-0, 1-1, pareggio di Marangon, poi si beccò il gol, campo veramente impraticabile, però vabbè, ci fece capire anche molto, quella,
sì, sì,
anche perché passammo tra lì e Napoli 2-3 domeniche un po' così, ma ci sta durante un campionato.
Certo, perché dopo avete pareggiato a Napoli 0-0. No,
anche un passaggio fu a Udine, Udine 3-0, il 4-0 annullato a Tricella, dominato il primo tempo 3-1, sì, finisce, sì, con la squadra forte.
Sì, sì.
Secondo,
sì,
tempo,
sì,
si entra in campo 3-3 ci guardiamo, io Fontolan quasi piangeva, dice: ma che si fa qua? 3-3, poi si fece Briga e Elchia, fece l'assist per Elchia, 4-3, 5-3.
Che bello. Bello. Senti Antonio, ti chiedo l'ultimissima e ti saluto: è stato l'allenatore più importante della tua carriera?
Assolutamente, in assoluto, per tutto, anche quando andai in nazionale, ovviamente io gli dedicai la mia convocazione, perché ripeto, senza di lui, ma tutti noi penso, la crescita abbiamo avuto noi, perché poi dicevano: ci sai, abbiamo preso gli scarti, per lui non erano gli scarti, lui prendeva giocatori che secondo lui erano quelli importanti per quello che voleva fare lui, perché come ha sempre detto, e lo ripeto, ognuno deve giocare nel proprio ruolo.
Antonio, ci tenevo tantissimo, io ti ringrazio,
grazie,
lo sai quanto bene ti voglio, e quindi te lo saluto che sta arrivando, e grazie veramente, in bocca al lupo per tutto Antonio, un abbraccione forte, grazie ancora ad Antonio Di Gennaro. Bello, tra l'altro arrivano messaggi che ringraziano, che bello Antonio che ricorda questo momento, che bello, che nostalgia di quegli anni. Come dico sempre, sarà retorica, ma era un altro calcio, quindi avere poi la possibilità di parlare con questi protagonisti, Francesco, non è
chi, meglio,
non è una cosa da
chi
poco.
Meglio di loro che l'hanno conosciuto fino,
sì,
fino alla fine.
Bene.
Abbiamo degli audio, così
vai,
sentiamo anche la voce dei...
Sì.
Buongiorno Maracanà, volevo fare una considerazione su, diciamo, l'articolo del Corriere della Sera di ieri. Io penso che una pubblicazione di conversazioni parziali e solo stralci di conversazioni mini parecchio proprio quella che è la professionalità di un giornale e chi gli pubblica e chi va a firmare l'articolo, perché alcune conversazioni che vengono pubblicate, se prendiamo solo dei pezzettini e non andiamo a guardare la totalità della conversazione, può sembrare tutt'altro da quello che è. Ora vedremo se l'Inter ha violato l'articolo 4 della lealtà sportiva, se l'avrà fatto è giusto che sia punita, però io penso che già in Italia leggiamo poco, poi bisogna leggere queste cose a metà, che fanno null'altro che scatenare odio tra le tifoserie e abbassare...
Va bene, sì, abbiamo capito avanti. Il concetto, poi vediamo quello che succederà avanti. Dal punto di vista sportivo per quanto riguarda appunto la situazione di Arbitropoli, c'è chi parla soltanto di un'ammenda, quindi vedremo, insomma, come sempre la nostra linea è quella di seguire poi i fatti e quello che succederà. Allora, un altro audio.
Ciao Marco Luigi, allora Sarri, Mourinho e Allegri,
L'unico a rilanciarsi sarà sicuramente Sarri. Molin prenderà troppi gol perché ha una squadra sbilanciata sicuramente, e quello che prenderà i pomodori sarà sicuramente Allegri, che non arriverà neanche a Natale e non mangerà neanche il panettone, sicuro. Ciao.
Va bene, vediamo, vediamo. Dunque, Di Gennaro ci ha aiutato a capire meglio il calcio del passato, ecco perché non riesco proprio a farmi piacere questo mondiale. Lo so, Jacopo, però ti devo dire, hai ragione, che il calcio del passato era qualcosa di diverso, però io penso sempre poi che, non lo so, a me capita questo, cioè ho 54 anni ormai, tra poco, è vero che questo calcio è diverso, però quando vedo poi una partita io mi appassiono sempre a vedere la partita, cioè alla fine... è quasi una malattia, insomma, come fai a non vedere un mondiale, come fai a non vedere una partita. Io, ma mi capita delle volte di vedere dei bambini che giocano nel dove abito io, mi fermo a guardare pure loro che giocano, cioè è una cosa...
Se il pallone rotola...
Il pallone è così, si chiama, ecco, dipendenza. Da questo sport, che poi può essere... meno bello è un altro discorso, cioè che meno affascinante. Vabbè, chiaro, un altro
non è che
discorso
non lo puoi, non riesci,
esatto,
a guardare,
però non puoi non guardarlo, sinceramente. Allora, se c'è un altro audio e poi andiamo in pausa, no ci fai, i tempi sono veramente ridotti. Francesco, c'è qualche news che possiamo rilasciare al volo in questo momento? Abbiamo detto un po' di cose, poi andremo ad approfondire naturalmente altre vicende di mercato, altri nomi. Tra poco arriva il nostro Niccolò Ceccarini. Stavo vedendo ad esempio la notizia di
Israele,
esatto, vai.
Portiere del Torino che sarà operato in è stato operato in artroscopia per quanto riguarda, insomma, un problema alla spalla. Si teme però, anzi è certo, praticamente un lungo stop che potrebbe rinviare la sua cessione, che era prevista per l'estate, praticamente al mercato invernale. Quindi Abate dovrà andare verso un nuovo portiere rispetto a Israel, che aveva anche impressionato a inizio stagione scorsa. Adesso però si va verso un'altra soluzione in casa Torino.
Bene, bene. Allora, Francesco, noi ci fermiamo per questa prima parte, per l'anteprima. Naturalmente, come sempre, buon lavoro a te. E poi noi tanto ci rivediamo già a partire da lunedì. Lunedì ci sarà l'ultima puntata di Maracanà, poi inizierà tutto mercato. Saremo presenti sempre dalle 14 alle 17, lo dico in diretta, per raccontarvi tutte le situazioni, gli scenari di mercato. Grazie, Francesco.
Ciao, Marco, grazie.
Break, arriviamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutti gli altri.